Ciao cari amici, spesso io racconto nei miei video e anche nei miei libri, nelle mie pubblicazioni online, che una delle cose più importanti ritengo da fare per comprendere le situazioni in vari paesi del mondo è saper interpretare in maniera coerente le informazioni che arrivano da altri paesi, cioè comprendere gli altri. Capire cosa dicono gli altri, cosa vogliono, quali sono le dinamiche politiche, economiche, sociali, culturali che si sviluppano negli altri paesi, come si può interagire con loro in maniera qualitativa, come si può alzare diciamo, l'interesse tra relazioni nel mondo, tra diversi paesi. Tutto questo necessita sicuramente una buona dose di curiosità, di buona volontà, ovviamente di buon senso, perché agire nel mondo, così come anche agire tra le persone, così come agire all'interno della famiglia oppure fuori dalla propria famiglia, nella società, bisogna sempre con buon senso, trattando gli altri così come vorresti di essere trattato tu stesso. Non bisogna rubare, non bisogna far male alle persone, non bisogna strumentalizzare le persone, non bisogna spaventare le persone. Cercare di essere buoni con tutti e ricevere il bene dagli altri. Questo sarebbe, diciamo, un mondo perfetto. Purtroppo noi non viviamo nel mondo perfetto, noi viviamo nel mondo dove accadono le cose terribili e le cose terribili accadono principalmente per un solo motivo, perché c'è sempre qualcuno che vuole mettere da parte le regole di buonsenso, vuole mettere da parte le regole della società, che non rispetta gli interessi della comunità e vuole portare avanti in maniera veramente criminale e dannosa per la società i propri interessi personali. Quindi ci sono molte persone, soprattutto in Occidente, questo riguarda le persone che si trovano al potere, alle oligarchi, perché il sistema oligarchico occidentale funziona proprio su questo impulso culturale di propria superiorità, cioè loro agiscono dal presupposto che loro sono superiori agli altri, superiori non perché sono nati diversi, non perché hanno un diverso organismo, una diversa natura, ma perché loro hanno di più di quanto hanno gli altri. Quindi questo, dal punto di vista filosofico, è una cosa molto grave, perché il senso di superiorità oligarchico, in qualche senso, è più pericoloso e più dannoso addirittura del nazismo stesso. Perché anche se il nazismo era, ad esempio, molto, io adesso ho preso il nazismo come un esempio, ma si può prendere qualsiasi altro sistema totalitario, però il nazismo è proprio perfetto cascapennello, per un simile paragone. Il nazismo ha, un criterio, razziale nazionale, quindi se noi prendiamo il criterio di razza, ancora strutturato in Gran Bretagna, perché è un pensiero britannico, non tedesco come pensano gli altri, è stato strutturato nella Gran Bretagna dai colonialisti britannici ancora all'epoca quando conquistavano le Indie e altri paesi al mondo. Il pensiero di superiorità di un popolo sugli altri è un pensiero che è entrato nell'ideologia nazista. Poi in Germania è stato applicato in un modo diverso, infatti hanno ragione quelli che dicono che i nazisti tedeschi erano nazisti particolari, perché poi alla fine non è che non rispettavano le altre razze, in realtà c'erano tra i Waffen-SS diversi appartenenti a diverse etnie, c'erano addirittura musulmani, c'erano persone di colore, c'erano i magrebini, ci mancherebbe. Hitler poi alla fine, soprattutto quando ha capito che ha bisogno di tanti militari per poter svolgere i propri piani, un po', diciamo, è diventato flessibile nei confronti dell'idea razziale, però intanto l'idea razziale, comunque la base dell'idea razziale esisteva. E rispetto a questa idea, l'oligarchia è molto peggio. Per quale motivo? Perché l'oligarchia esclude le masse a prescindere, anche se il nazismo comunque include le masse. Masse possono essere incluse all'interno del disegno del potere nazista. Per quale motivo? Perché ne ha bisogno. Le masse all'interno anche dell'idea nazista sono il motore importante per questa ideologia, mentre l'oligarchia le masse le esclude totalmente. Solo la quantità del potere finanziario accumulato dal punto di vista dell'oligarchia è necessaria per governare il mondo e per portare avanti la propria agenda. Delle persone, delle masse, non c'è più neanche bisogno. Tanto questi sono vuoti numeri, faranno tutto quello che vogliono gli oligarchi, perché gli oligarchi tengono in mano tutto, tutta la società. Quindi bisogna possedere il più alto numero di soldi, di altri strumenti di potere moderno nella società moderna. E questo ovviamente fa sì che il sistema oligarchico occidentale ha una visione diversa e ha gli approcci diversi con il resto del mondo. Per questo in Occidente, anche tra gli intellettuali, tra i giornalisti, il pensiero di curiosità nei confronti degli altri, i pensieri di solidarietà con gli altri è molto limitato. Molto limitato. Siamo, ad esempio, se voi guardate, il livello dei social occidentali, guardate Instagram. Instagram è veramente una cosa vomitevole. Così come anche Facebook oppure altri social molto diffusi occidentali, dove vengono limitate le immagini che raccontano del dolore e delle ingiustizie, ad esempio, che subisce il popolo palestinese. Se voi vedete cosa succede su Instagram, vengono cancellati i messaggi, cancellati i canali, cancellati i video, cancellate le foto. Attorno a questa situazione, diciamo, israelo-palestinese, c'è un'enorme censura nella rete, però si può ballare i balli idioti, far vedere le tette, i culi, perdonatemi per questi termini, fare vedere la propria idiozia, mettere in mostra i valori bassi, come ad esempio dimostrare il proprio benessere, i soldi, far vedere la propria faccia rifatta e così via. Quindi questo è un chiaro esempio della società gestita dall'oligarchia, dove viene soppresso l'istinto naturale dell'uomo di misericordia, di curiosità nei confronti degli altri, di sostegno nei confronti degli altri, dei propri simili, ma vengono impostate le regole di comunità che fanno immergere i valori oligarchici, cioè io ho sempre più di te, quindi io sono più visto di te, io sono più popolare di te, tu sei nessuno, sei una schifezza, tu non meriti niente perché tu non hai niente, io invece ho tante belle macchine, tante tipe rifatte, io sono miliardario, quindi tu devi stare sotto il mio potere. Questo ovviamente è la società occidentale. In qualche senso è il fallimento dell'uomo, fallimento dell'umanesimo arriva oggi al proprio culmine, proprio nella società occidentale. E quando io parlo della necessità di imparare dagli altri, io parlo soprattutto dell'azione che deve partire dall'interno della mentalità che si è creata qua in Occidente, cioè bisogna rompere dominio di questa idea fallimentare dell'individualismo oligarchico e aprirsi verso il mondo e capire e interpretare il mondo. Quindi ciò che noi non stiamo capendo e ciò che il nostro più grande difetto occidentale è che noi non riusciamo più a interpretare la realtà. Noi non sappiamo in che mondo stiamo vivendo. Per quale motivo? Perché siamo talmente all'interno di una dinamica fasulla, una dinamica strumentalizzata, che non riusciamo più a interpretare ciò che vivono e ciò che pensano gli altri. E quando tu vivi all'interno un tuo mondo fantasmagorico, mentre tutto il resto attorno a te segue i binari del realismo, alla fine arrivi al momento in cui la diversità tra le due narrazioni è talmente grande che diventa pericoloso per te, perché ci sono i rischi che tu non capisci, non riesci a comprendere, non riesci ad avvertire. E noi siamo arrivati oggi a una situazione del genere. Noi viviamo un vero e proprio rischio di guerra nucleare totale, però per via di questa nostra incapacità di interpretare la realtà circostante, noi occidentali crediamo che in realtà questo pericolo non esiste, che succede sempre qualcosa che ci allontanerà questa pericolosa possibilità da noi, perché alla fine anche i russi non sono stupidi, non vogliono questa guerra, anche perché comunque le armi nucleari sono state fatte come deterrenti e non saranno mai utilizzate da nessuno, nessuno così pazzo per lanciare un missile nucleare. Ma stesse cose dicevano ad esempio quando si parlava di invasione di certi paesi, quando si parlava di scatenare certe guerre, organizzare certi attentati terroristici oppure far esplodere importanti flussi di energia, come ad esempio i gasdotti. Tanti dicevano da tempo che no, è impossibile, i gasdotti non saranno mai esplosi. Io vi ricordo che nel 2015, durante una delle conferenze che io ho fatto con Giulietto Chiese, se non sbaglio a Torino, Giulietto Bonanima, siccome era una persona estremamente intelligente, uno degli analisti più brillanti che abbiamo avuto, lui ha detto chiaramente: guardate che arriverà il momento in cui Stati Uniti d'America faranno esplodere i gasdotti che portano in Occidente l'energia a basso costo della Russia. Giulietto Chiesa ha pronunciato questa cosa, c'è da qualche parte registrata, forse anche qua su YouTube. Su Giulietto subito ci sono scannati vari finti esperti, soliti idioti occidentali che totalmente ubriachi dalla propaganda oligarchica, ovviamente non riescono a comprendere la realtà, e a loro dà fastidio quando una persona diffonde l'informazione che proviene da una visione realistica del mondo, perché ovviamente non è allineata alla loro visione fantasmagorica. Loro vivono nel loro mondo di fantasie, cioè come Alice nel Paese di Meraviglie. Vi possono parlare del cricetto che suona pianoforte, di come è bello fare, non so, qualche operazioni di transumanesimo, creare persone nelle provette o altre cose, mentre ormai la guerra nucleare sarà in atto. Questa gente è capace di fare questa cosa perché ormai non si accorgeranno neanche che sta succedendo qualcosa di grave, perché vivono nella loro realtà fittizia. E Giulietto all'epoca, quando ha raccontato questa situazione, lui giustamente era subito indicato come diffusore di falsità, complottista e così via. Poi, quando sono esplosi veramente questi famosi gasdotti Nord Stream, abbiamo visto che la situazione è più realistica di quanto sembrava. In effetti molti sono cascati dal pero, ma come mai? Ma noi non pensavamo, ma questa cosa, ma come succede? Amici, tutto andava in quella verso, e infatti le persone illuminate ve lo dicevano. E stessa cosa adesso sta accadendo con le armi nucleari. Io vorrei condividere con voi un'intervista importante che uscita in Russia in un canale che si chiama Tsargrad, e intervista a un importante analista esperto russo che si chiama Vlad Shlepchenko. Lui è una persona che capisce molte cose sia nell'economia che nell'ambito militare, sta facendo delle analisi molto corretti e molte delle sue, diciamo, previsioni si sono avverate nella realtà. Per questo, diciamo, questo esperto è particolarmente apprezzato. Ma soprattutto lui è interessante per noi occidentali perché condivide quel punto di vista, quella posizione che da noi in Occidente vari propagandisti filoatlantisti cercano in tutti i modi nascondere, cercano in tutti i modi rendere, se non strumentalizzata, ma censurata, castrata e così via, oppure semplicemente taciuta, cioè una posizione che non viene raccontata e basta, perché ovviamente non corrisponde con il loro mondo fasullo nel quale ormai vivono loro, il mondo nel quale i russi hanno finito i missili 2 mesi dopo l'inizio dell'operazione speciale, il mondo in cui i russi hanno perso 10 milioni di militari sul campo di battaglia, il mondo in cui gli ucraini vincono perdendo, il mondo in cui la NATO è in grado di muovere verso la Russia i propri diciamo, riparti militari, i propri missili senza scatenare la risposta dei russi, senza scatenare il pericolo della guerra nucleare. Questa è la cosa più tremenda, perché questa gente non capisce che ogni passo che fa la NATO verso la Russia è ogni passo che fa l'Occidente verso la guerra nucleare. Ciò che Vlad Shlepchenko e altri esperti russi dicono da un sacco di anni. Quindi, adesso vi leggo quello che lui ha detto e vi faccio due approfondimenti così per condividere con voi il mio punto di vista. Shlepchenko ha detto: la terza guerra mondiale è già in corso. La domanda principale degli ultimi giorni è se la NATO oserà intervenire in Ucraina. Alla luce delle recenti dichiarazioni secondo cui alcuni paesi dell'Alleanza stanno già addestrando i loro soldati per l'intervento in Ucraina, Vlad Shlepchenko ha presentato la sua visione della situazione. Secondo lui, la NATO è entrata in questa guerra molto tempo fa e anche prima, di quando lo ha fatto la Russia. Il conflitto in corso adesso è già la terza guerra mondiale. Questo deve essere compreso molto chiaramente. Per l'Occidente la terza guerra mondiale è già in corso. Di conseguenza, l'uso delle armi nucleari non segna l'inizio della terza guerra mondiale. Questo è semplicemente un cambiamento qualitativo, il raggiungimento di un nuovo livello qualitativo. La Russia, quindi, può decidere di usare le cariche nucleari, si domandano molti. In linea di principio la Russia può farlo, anche solo per divertimento, come dice qua Shlepchenko. Nei paesi baltici, in Polonia, in qualche regione con la concentrazione dei militari nemici, Russia può colpire inizialmente con le cariche leggere, prima distruggendo 200 metri quadrati, poi 500, poi 1 chilometro e così via. E vedere come l'Occidente reagisce a questa azione. Tra l'altro, questa è proprio la metodologia occidentale, spiega Shlepchenko, quella di non creare immediatamente un precedente di grande importanza, ma riscaldare gradualmente la situazione cambiandola qualitativamente passo dopo passo. Questo è esattamente quello che fanno gli occidentali sul territorio dell'Ucraina giorno dopo giorno. Così, ad esempio, lo Stato, quando all'inizio si è parlato di fornire certi armamenti all'Ucraina, inizialmente non si parlava di mandare i carri armati. Gli occidentali dicevano: no, assolutamente non manderemo mai le armi pesanti, daremo all'Ucraina solo sostegno finanziario, le armi leggeri, daremo soltanto alcune tecnologie e daremo agli ucraini anche l'informazione dai nostri satelliti. Poi hanno fornito carri armati, poi hanno fornito i missili a lungo raggio, poi adesso si parla di fornire gli F-16, già si parla che gli F-16 che saranno forniti saranno in grado di trasportare anche i missili a lungo raggio, tra i quali possono essere i missili portatori delle testate nucleari. Quindi l'Occidente sta procedendo passo dopo passo verso inasprimento della guerra. E le persone che parlano degli interessi del mondo intero sono persone mentalmente bloccate nell'era di Mikhail Gorbaciov con il suo nuovo modo di pensare. Quello che Shlepchenko dice è che quando si affronta la situazione in Ucraina attraverso il prisma degli interessi della comunità internazionale è ormai sbagliato di applicare una cosa del genere, perché non c'è nessun concetto di comunità internazionale. Adesso, nella situazione reale, ognuno fa il proprio gioco e l'Occidente è primo di questa fila. Non ci sono interessi comuni, sottolinea Shlepchenko. Al contrario, è vantaggioso per la Russia semplicemente portare la situazione sull'orlo del baratro, quando essa non sarà più gestibile per le elite occidentali. Finché non esisterà una simile sfida, finché le elite occidentali non sentiranno che possono realmente morire all'istante, che i loro figli potranno morire, che il loro modo di vivere abituale e i beni che hanno accumulato saranno distrutti dalle esplosioni nucleari, loro continueranno a portare avanti la loro guerra contro la Russia. Pertanto, ovviamente, è vantaggioso per la Russia intensificare la situazione e portarla a un limite tale che l'Occidente non possa fare il passo successivo, ha concluso il suo intervento. Vlad Shlepchenko. Questa è una cosa preoccupante, perché sta parlando il signore che fa parte della commissione straordinaria di consulenza geopolitica presso presidenza della Federazione Russa. Quindi, cari amici, Vlad Shlepchenko entra all'interno di quella commissione che è stata creata in base ad esperti, analisti provenienti da diverse università russe, da diversi istituti russi, che consultano Putin su ciò che sta accadendo nel mondo. Quindi noi dobbiamo comprendere il pericolo della situazione e noi dobbiamo capire una cosa: i russi ci vedono, cioè i russi vedono l'Occidente come un'area dove non esiste nessun tipo di potere delle masse. Qua russi ormai dicono chiaramente: l'Occidente è guidato da pochi oligarchi strapotenti che agiscono contro gli interessi delle masse. È impossibile quindi per i russi di interagire con rappresentanti politici occidentali, perché i rappresentanti politici occidentali non rappresentano l'interesse delle masse, rappresentano l'interesse degli oligarchi. Ciò che devono fare i russi, secondo i russi, è agire in tale modo da costringere gli oligarchi occidentali, cioè i veri potenti in Occidente, di cambiare la loro strategia di azione, spaventandoli con azioni realistiche. Per questo motivo i russi adesso sempre di più stanno parlando della possibilità dell'utilizzo delle armi nucleari tattiche. E come ha detto qua Vlad Shlepchenko, si tratta di azioni che si seguiranno passo dopo passo. Cioè adesso loro hanno iniziato a parlare. Voi ricordate? Così anche facevano gli occidentali quando hanno iniziato semplicemente a affrontare la questione: mandare o non mandare i missili a lungo raggio in Ucraina. Era chiaro che prima o poi li manderanno questi missili, però hanno iniziato a sondare il terreno, hanno iniziato a dire e vedere come reagiranno i russi. Ma forse manderemo, forse no, quelli sono d'accordo, quelli sono contro. Scholz non vuole mandare Taurus, mentre britannici, francesi e anche italiani hanno mandato i Storm Shadow. i missili da crociera a lungo raggio, con i quali tra l'altro gli ucraini continuano a bombardare il territorio della Russia e bombardano non gli obiettivi strategici militari, bombardano i civili. Questa è la cosa allucinante. E ovviamente in questo senso i russi possono fare la stessa cosa. Loro iniziano adesso a parlare di usare o non usare le armi nucleari tattiche, sempre più preparando diciamo, l'opinione pubblica al fatto che questo tema è ormai sdoganato, ormai non è uno scandalo che si parla dell'utilizzo dell'arma tattica. Poi è probabile più avanti, da qualche parte sulla linea di fronte o nelle retrovie in Ucraina o nei paesi baltici, i russi diranno: dobbiamo utilizzare armi nucleari tattiche per il nostro interesse strategico, altrimenti qua c'è il rischio pericolo per noi. Fanno esplodere una piccola carica e poi dopo, passo successivo sarà più grande carica, carica più grande ancora, e così il mondo lentamente sarà trascinato in quello che è la guerra nucleare. Se l'Occidente vuole questo, se l'Occidente segue questa strada, vuol dire che l'Occidente, per qualche strana idea, ha scelto una via di autodistruzione, ma molto probabile che è così, molto probabile che le elite occidentali già da tempo prevedono l'apocalisse, vogliono, come dicono molte persone che sostengono varie teorie, alcuni li chiamano teorie di complotto, io non voglio parlare di complotto perché nella storia molte teorie che sono state definite in maniera un po' anche degradante, teorie di complotto, sono con tempo dimostrati di essere reali, per cui io li chiamo semplicemente teorie, per cui molte persone hanno le teorie secondo quali le elite internazionali cercano di diminuire drasticamente la quantità di persone al mondo, vogliono prendere sempre più potere, vogliono eliminare denaro e introdurre nuove forme di potere sulle risorse nel mondo, vogliono eliminare i governi, i stati e portare al potere direttamente i sistemi finanziari, i sistemi economici, le multinazionali, quindi tra le masse e i produttori, cioè tra consumatori e produttori di materie, non ci sarà più nessuna rappresentanza di società, quindi sarà abolito quello che è l'idea di Stato in sé. Lo Stato non esisterà perché non sarà più utile, saranno produttori e consumatori e saranno le nuove regole, andremo verso un vero e proprio transumanesimo dove ci saranno nuove tecnologie incorporate all'interno dei corpi umani, cambio della biologia umana, come dicono molti, addirittura ci sarà il cambio tra tipologia della struttura fisiologica degli uomini e quindi appartenenza alle classi sarà determinata non più dalla tua opinione politica, dall'appartenenza a classe più ricca, meno ricca, ma sarà determinato dal tuo corpo. Ci saranno i super ricchi, super potenti, che si potranno permettere di consumare la carne naturale, prodotti naturali, avranno acqua pulita, vivranno in una situazione agiata, avranno tanto territorio di cui godere e quindi potranno svilupparsi in un modo diverso dalle masse che saranno costretti di vivere molto di meno rispetto ai ricchi, consumeranno cibo preparato artificialmente, mangeranno carne artificiale, che tra l'altro è già stato dimostrato ampiamente che la carne artificiale non fornisce al corpo una serie di importanti minerali, importanti elementi che servono anche per sviluppo, ad esempio, del cervello, e quindi chi da bambino consumerà solo la carne artificiale sarà meno intelligente sicuramente delle persone che consumeranno carne artificiale, e stessa cosa non solo con la carne, ma anche con tutto il resto dei prodotti, anche semplicemente con l'acqua. I più poveri saranno costretti di bere l'acqua riciclata, probabilmente anche si parlerà di una specie dell'acqua artificiale che sarà creata, chissà che cosa sarà quest'acqua. Comunque scenari ci sono diversi, sono molto apocalittici, di transumanesimo si parla, e tutto questo sicuramente fa parte dell'agenda che noi già iniziamo a vedere realizzarsi in diversi settori della vita sociale, politica, economica dell'Occidente. Ciò che arriva dalla Russia è un segnale chiaro che i russi non vogliono seguire questo percorso. I russi non accettano questo tipo di politica, questo tipo di futuro, e per questo motivo hanno un loro percorso. Se noi continueremo a ignorare i messaggi che arrivano dalla Russia, se noi continueremo a ignorare quelli che sono gli interessi degli altri paesi, non dico solo dei russi, degli indiani, degli arabi, di tutto il resto, se noi continueremo a seguire solo quella che è il programma di oligarchi occidentali, noi veramente, cari amici, rischiamo un giorno svegliarsi in una situazione dove ci piovono i missili nucleari addosso e noi non capiremo come mai, perché, per quale motivo, in che modo siamo finiti in questo disastro, in questa situazione apocalittica. Per questo motivo bisogna aprire gli occhi adesso e bisogna iniziare a comprendere gli altri adesso, ma soprattutto, comprendendo gli altri, dobbiamo rimparare a comprendere noi stessi, dobbiamo noi stessi qua in Occidente a riscoprire di essere una comunità, dobbiamo riscoprire di essere una società che interagisce tra di loro, cioè che interagiamo tra noi, siamo capaci, e anche siamo capaci di interagire con gli altri. Dobbiamo imparare a interagire con gli altri paesi, comprenderli, perché il senso della nostra esistenza non sta nel conquistare gli altri con presupposto che noi siamo superiori perché consumiamo più di quanto consumano gli altri, o perché il livello del nostro consumo è più elevato del consumo degli altri e quindi questo determina la nostra supremazia. Guardate che per certi versi gli aborigeni che vivono nelle foreste di Siberia oppure nelle foreste di Amazzonia sono molto più liberi e hanno molti più diritti di esistere di quanto abbiamo noi, che rispetto a loro sicuramente abbiamo un livello di consumismo, di consumo elevatissimo. Quindi dal punto di vista di etica e di morale noi non possiamo usare la qualità e la quantità della nostra abitudine di consumare come il metro di misura che ci rende migliori rispetto agli altri. Dobbiamo comprendere questo e dobbiamo imparare dagli altri quelli che sono le loro visioni del mondo, perché solo insieme, solo mettendo diversi punti di vista, si crea un percorso comune. Altrimenti un percorso comune non c'è, altrimenti succede come sta succedendo adesso. L'Occidente sta andando verso una direzione totalmente autodistruttiva, vive nella realtà fittizia, non capisce più cosa dice, cosa vuole il mondo attorno, e ogni cosa che tocca lo trasforma, perdonatemi, in fecia, nella guerra, nella distruzione, nella speculazione. Adesso l'Occidente è come remida a contrario, qualsiasi cosa che tocca lo trasforma nella merda, perdonatemi per il linguaggio, ma è per farvi capire quello che sta succedendo al mondo, e bisogna usare le parole concrete e anche se maleducate, ma parole forti che spiegano molto bene ciò che sta accadendo. Quindi, cari amici, io vi invito di ascoltare ciò che arriva dall'altra parte del mondo, ascoltare quelle che sono le voci, quelli che sono gli interessi, quelle che sono le posizioni e i punti di vista di altre persone. Non bisogna mai pensare che noi siamo superiori, perché il pensiero di superiorità è il primo passo verso l'autodistruzione. Noi non possiamo essere superiori in un mondo dove tutto deve funzionare in equilibrio, perché superiorità già ci sta togliendo fuori dall'equilibrio comune. E noi da una parte del grande meccanismo mondiale ci trasformiamo in una spina che rompe le scatole a tutti quanti, e tutti quanti ci vedono come arroganti, prepotenti, con enorme ingiustificato senso di superiorità, uomini violenti che vogliono semplicemente derubare, distruggere, rovinare l'equilibrio, perché tutto il mondo deve seguire il nostro modello. E se a qualcuno non piace il nostro modello, esportiamo la democrazia a suon di bombe. Questo deve finire. Questo deve finire partendo da noi, dall'interno della nostra società, perché se non finisce partendo dall'interno della nostra società, finisce dall'esterno, e allora si arriverà a un'apocalisse nucleare. Perché per distruggere l'Occidente, sicuramente o i russi o qualcun altro utilizzeranno le armi nucleari. E noi arriveremo, come diceva nella sua famosa frase Einstein, ad arrivare a una quarta guerra nucleare che combatteremo probabilmente con le clave. Questa sarà l'apocalisse del mondo e dobbiamo evitarla cercando di riprendere la nostra parte umana qua in Occidente, cercando di rigettare il potere oligarchico, cercando di ritornare a essere una società capace di interagire al di fuori dei meccanismi corrotti. Questa è la mia idea, questa è ovviamente la mia opinione che io condivido con voi. Vi invito di approfondire studiando, ascoltando, leggendo ciò che arriva da tutto il mondo, non solo da oligarchia occidentale e dai servi dell'oligarchia occidentale. Comunque, cari amici, se vi interessa di approfondire le informazioni appunto che non arrivano dall'Occidente, dal mainstream occidentale, da varie propagande occidentali, io vi invito come sempre di abbonarvi al mio canale privato Telegram. Il link per abbonamento si trova nella descrizione di questo video. Nel mio canale io pubblico ogni giorno un'enorme quantità di informazione che arriva da tutto il mondo, che viene tradotta, selezionata da me personalmente. Io non lavoro con nessun altro, gestisco solo io questo canale e anche io da solo personalmente interagisco su questo canale. Se mi volete fare le domande, io vi rispondo direttamente. Se anche ogni tanto volete partecipare, io organizzo i videoconferenze dove tutti i miei abbonati siamo tutti insieme che discutiamo su varie cose. Per cui unitevi a questo gruppo che è già abbastanza consistente, ci sono diverse migliaia di persone che sono abbonate al mio canale, perché veramente così si alza la qualità dell'informazione e di consapevolezza del mondo in cui noi viviamo. Io vi invito di fare questo passo. Inoltre vi invito di sostenermi qua su YouTube. Se volete farlo, potete iscrivervi al mio canale, commentare i miei video, condividere i miei video con i vostri amici. Qua alle mie spalle vedete il libro che si chiama La guerra e l'odio. In questo libro io ho raccontato le origini della guerra in Ucraina. Ormai questo evento ci riguarda tutti e quindi vi invito di approfondire questo libro, leggerlo e poi magari fatemi sapere cosa ne pensate nei vostri commenti. Vi ringrazio per la vostra attenzione, per le vostre donazioni, per le vostre preziosissimi commenti, per le vostre preziosissime opinioni. Tutto questo per me è molto importante per mandare avanti il mio lavoro qua su YouTube. Vi mando un forte abbraccio fraterno e vi voglio bene.